per condividere un po' questa mattina, ha come titolo Guerra fedele. La parola guerra è evidentemente basata nella nostra quotidianità. Prima l'Ucraina, Israele, senza dimenticare le tante guerre minori, delle quali meno tardi, ma che sono comunque sempre causa di distruzioni, di sofferenze, di lutti. La parola che accomuna ogni tipo di guerra è nemico. Ognuno è nemico dell'altro. Quando qualche mese fa abbiamo parlato della tentazione di Gesù, di fatto abbiamo già parlato di una guerra che ha origini lontane e che troviamo descritta nelle prime pagine della Bibbia, quando Dio ha completato la creazione con Adamo ed Eva. Entra sulla scena il nemico di Dio, Satana, con lo scopo fisso di contrastare Dio, e le cui strategie si sono nel tempo adattate alle circostanze. Non potendo nulla direttamente contro Dio, si accanisce agendo indirettamente. Allora, contro Adamo ed Eva, e sappiamo come sono andate le cose. Ma poi mirato ben più in alto, con la tentazione di Gesù. Lo abbiamo visto. Gli evangelisti Matteo, Marco e Luca riportano l'episodio della tentazione di Gesù e trovo molto interessante soffermarsi su come ciascuno di loro termina il racconto. Matteo dice: il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Marco dice: Gesù rimase nel deserto per 40 giorni, tentato da Satana, stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Luca: allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino ad un momento opportuno. Avrete notato come Luca evidenzi un particolare che richiede tutta la nostra attenzione, perché si tratta di un'affermazione tutt'altro che marginale, fino ad un momento opportuno. Luca vuole sottolineare che se in quel momento Satana ha dovuto battere in ritirata perché non l'ha avuta vinta su Gesù, non ha però deposto le armi. Lui vuole fare di tutto per raggiungere il suo obiettivo contro Gesù, quindi contro Dio stesso. Ma come dobbiamo intendere quel fino al momento opportuno, sottolineato da Luca? Forse che Satana sia rimasto in attesa che si presentasse una qualche occasione propizia da cogliere al volo? O che si sarebbe messo lui stesso al lavoro per preparare questa occasione? Fissiamo la nostra attenzione sulla squadra che per 3 anni ha accompagnato Gesù. È una squadra molto variegata, comunque sia, uno per tutti, tutti per uno. Matteo, Marco, Luca indicano i nomi dei 12 discepoli scelti da Gesù. Giunti al nome di Giuda Iscariota, precisano quello stesso che poi lo tradì. Giovanni fa la stessa affermazione, a dimostrazione di come l'aspetto del tradimento di Giuda fosse visto in tutta la sua gravità. Scorriamo allora i Vangeli e cerchiamo di capire chi era questo personaggio. Ammettiamolo pure. Stupisce il fatto che Gesù, pur conoscendolo bene, lo abbia accolto tra i 12 a pari livello, pari dignità, pari responsabilità. Ed è proprio a lui che ha lasciato l'incarico di cassiere del gruppo, ben sapendo quale era il suo vizio. E tutto lascia pensare che nessuno degli altri discepoli abbia mai avuto il minimo sospetto su di lui. Ecco dunque che Satana, uscito sconfitto nello scontro diretto con Gesù, passa in rassegna uno per uno i componenti della squadra di Gesù, fino a scoprire un personaggio su cui ha trovato un valido motivo per tenerlo sotto stretta sorveglianza, appunto Giuda Iscariota. Quale motivo ha trovato? Aveva scoperto il punto debole del suo carattere, che lo rendeva schiavo di un ben preciso peccato, e su questo punto sapeva di poter far leva per i suoi nefasti scopi. Leggiamo cosa Giovanni dice di Giuda, mettendo in luce il vero spirito che lo animava. Giovanni a capitolo 12. Maria, presa una libra di olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. La casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Giuda era dunque un ladro impenitente, un ladro seriale, schiavo del suo peccato da cui si è lasciato dominare. Era ben documentato sul valore commerciale delle cose, vendere quell'olio per 300 denari, quindi sapeva di cosa parlava. Ma era disinteressato ai veri scopi di Gesù, se non per il vantaggio personale che ne poteva trarre. Era insensibile ai suoi insegnamenti, abile nel nascondere le sue malefatte e incurante di coloro con i quali condivideva il seguire Gesù. Con questo atteggiamento ha fatto posto al diavolo. Del resto, poco prima, possiamo leggere, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, cosa Gesù stesso ha affermato di lui. «Non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo». Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. La conseguenza dell'aver fatto posto al diavolo la leggiamo, ad esempio, in Luca, capitolo 22. La festa degli azimi, detta Pasqua, si avvicinava e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire, ma temevano il popolo. Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei dodici. Anche l'Evangelista Giovanni riprende questo argomento, questo punto così critico, e scrive che Gesù fu turbato nello spirito e apertamente dichiarò così: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi così sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto il boccone lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. E tutto questo che effetto ha prodotto? Giuda cercava l'occasione buona per consegnare loro Gesù all'insaputa della folla. Ormai Giuda era totalmente sotto il controllo di Satana, tanto da diventarne lo strumento per mezzo del quale raggiungere il suo scopo. Un continuo scivolare sempre più in basso, fino a perdere il controllo mentale di se stesso. Anche Matteo descrive, sia pure con parole diverse, qual è stata la conseguenza dell'aver fatto Giuda, aver fatto posto a Satana, che è così potuto entrare in lui. Al capitolo 26 di Matteo leggiamo: uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi sacerdoti e disse loro: che cosa siete disposti a darmi se ve lo consegno? Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo. Vi ricordate cosa abbiamo letto di come Luca aveva concluso il suo racconto della tentazione di Gesù? Satana si allontanò da lui fino ad un momento opportuno. Giuda cercava il momento opportuno per consegnare Gesù. Ecco dunque che il momento opportuno di Satana, che cercava la sua rivincita alla sconfitta subita nel tentare Gesù, diventa il momento opportuno che Giuda Iscariota cercava per tradire Gesù. Il cerchio si sta per chiudere. Il lavoro di Satana sta per essere coronato da successo. Pregusta già la vittoria. Gesù è nelle sue mani. Così almeno crede. E Giuda, che fine fa? Una volta che Satana ha raggiunto per mezzo di lui il suo scopo, non ne ha più bisogno e lo abbandona al suo misero destino. Ormai per lui non c'è più rimedio. Annunciando il tradimento, Gesù tocca un tasto pesantissimo. Cosa afferma? Lo leggiamo in Luca 22. Del resto, ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola, perché il figlio dell'uomo certo se ne va come stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale egli è tradito. Matteo appesantisce ulteriormente questo giudizio di Gesù. Riportando le sue parole, sarebbe meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. Guai. Questa parola di Gesù rappresenta un inappellabile giudizio che implica una terribile sentenza. Nel racconto, dove i vari episodi si susseguono, a un certo punto si parla del pentimento di Giuda. C'è pentimento e pentimento. In Matteo 27 leggiamo: allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato consegnando il sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa? Pensaci tu. Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. C'è un pentimento che porta al ravvedimento, ma c'è anche un pentimento che si avvinghia a un incontrollabile senso di rimorso e lo esaspera. Giuda afferma: ho peccato, ma per lui era troppo tardi. Perché se la consapevolezza del proprio peccato, quando è accompagnato da un sincero pentimento, porta al ravvedimento, il rimorso esasperato può diventare una catena che trascina sempre più in basso, fino al gesto estremo di Giuda. Che differenza tra Giuda Iscariota, il ladro, e il ladrone crocifisso a fianco di Gesù. Ricordate cosa disse questo? Signore, ricordati di me. Da una parte il pentimento che apre alla vita, dall'altra il rimorso che trascina alla morte. Un altro punto che vorrei sottolineare di questi episodi così pesanti è il motivo del tradimento. Perché Giuda ha tradito Gesù? E questo per mettere in luce com'è facile vedere ciò che non c'è. Vi leggo qualcosa che è stato pronunciato tempo fa da un personaggio di rilievo, proprio a questo proposito. Ecco cosa ha detto questo personaggio. Gesù sapeva bene che tra i 12 discepoli c'era uno che non credeva, Giuda. Anche Giuda avrebbe potuto andarsene, come fecero prima molti dei suoi discepoli. Anzi, avrebbe forse dovuto andarsene, se fosse stato onesto. Invece rimase con Gesù. Rimase non per fede, non per amore, ma con il segreto proposito di vendicarsi del Maestro. Perché? Perché Giuda si sentiva tradito da Gesù e decise che a sua volta lo avrebbe tradito. Giuda era uno zelota e voleva un Messia vincente che guidasse una rivolta contro i Romani. Gesù aveva deluso queste attese. Il problema è che Giuda non se ne andò e la sua colpa più grave fu la falsità, che è il marchio del diavolo. Per questo Gesù disse ai 12: uno di voi è un diavolo. Una bella interpretazione di questo episodio. Con questo discorso viene affermata, confermata e ufficializzata una versione piuttosto diffusa della storia del tradimento di Giuda, secondo la quale a monte di tutto c'era Giuda che era uno zelota. Chi erano gli zeloti? Al tempo della dominazione romana in Giudea, erano i membri di un'associazione religiosa ebraica sostenitrice di un intransigente nazionalismo e di una decisa ribellione contro l'autorità romana. È una comoda interpretazione questa per provare ad attenuare un po' la sua colpa, motivandola dalla sua delusione nei confronti di Gesù, che non corrispondeva a quello che lui sperava, un liberatore dai Romani. In altre parole, mi sento tradito da Gesù, mi sento libero di tradire Gesù. Solo che nella Bibbia non c'è alcun cenno alla pretesa appartenenza di Giuda a questo movimento, e che quindi possa autorizzare questa interpretazione, infatti. Non c'è nulla. Anzi, quando nei Vangeli e anche nel primo capitolo del libro degli Atti si parla di un altro discepolo, Simone, non Pietro, di questo viene sempre precisato lo zelota. Mentre per gli altri discepoli, Giuda compreso, viene indicata la paternità, figlio di, o la familiarità, fratello di. Di Giuda infatti viene specificata solo la paternità, senza aggiungere altro appellativo. Se Giuda fosse stato anche lui uno zelota, perché precisarlo per l'uno e non anche per lui? No. Le motivazioni di Giuda, come abbiamo visto, erano ben altre. Gesù, Signore o Maestro? Quando Gesù annuncia ai discepoli: uno di voi mi tradirà, i discepoli stupefatti chiedono uno dopo l'altro: sono forse io, Signore? Tutti meno Giuda, che si rivolge a Gesù con parole diverse: sono forse io, Rabbì, Maestro? È lo stesso modo con cui nel momento del tradimento si rivolgerà ancora a Gesù con: ti saluto, Rabbì, Maestro. Quindi per Giuda Gesù era solo un maestro. Per gli altri discepoli era il Signore. Eppure quando Gesù richiama i 12, Giuda presente, e chiede: e voi chi dite che io sia? Pietro ha risposto per tutti: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi ha risposto anche per Giuda, che però si è ben guardato dal fare obiezioni personali. Ma era proprio così che Giuda pensava? I fatti dimostrano di no. Di Giuda viene detto da Pietro nel primo capitolo degli Atti: egli era uno di noi. Va però osservato che quando Gesù parla ai discepoli di ciò che stava per accadere, l'arresto, il giudizio, la crocifissione, è stato nel momento in cui Giuda era uscito, era assente, come per dire che lui non aveva parte in ciò che Gesù stava in quel momento comunicando agli 11 discepoli rimasti, era escluso. Come per sottolineare, il diavolo è escluso dal piano di Dio per Cristo, perché questo piano è contro Satana e porterà al suo annientamento definitivo. Infatti in Giovanni 13, questo viene specificato, 13 verseto 31, quando egli, Giuda, fu uscito, Gesù cominciò a parlare. I capitoli di Giovanni 14, 15, 16 riportano le varie promesse di Gesù, la discesa dello Spirito Santo. Sarebbe andato in cielo, avrebbe preparato un luogo, sarebbe tornato. Da tutto questo Giuda era ormai escluso. Giuda rientra in scena solo nel momento del tradimento e dell'arresto di Gesù. Satana ha dunque lavorato per quel momento opportuno, con lo scopo di creare le condizioni che hanno portato alla crocifissione di Gesù. E Giuda, a causa di ciò che era, è stata la sua pedina per il raggiungimento del suo scopo. Ma se Satana ha gioito nel vedere Gesù appeso a quel legno, la sua gioia è stata breve, di breve durata, perché Gesù è risorto. Gesù ha vinto ancora una volta su Satana, in attesa della vittoria finale, dove Satana stesso sarà definitivamente sconfitto. Ed oggi? Satana è ancora vivo e vegeto, purtroppo. Facciamo dunque bene attenzione, perché se non può nulla contro Dio e contro Gesù, lui si accanisce contro i figli di Dio, a cominciare dall'alimentare le persecuzioni contro di loro, lo vediamo ancora oggi. Ma non è solo questa la sua strategia, che sa adattare perfettamente a seconda delle situazioni, dei contesti, dei tempi, e che sa anche personalizzare a seconda dello stato di chi si trova davanti. Ecco il perché delle ripetute raccomandazioni che troviamo nella parola di resistere al diavolo, non fargli posto, di rimanere saldi contro le sue insidie, sapendo che così egli fuggirà da voi, come è fuggito davanti a Gesù. Se non lo possiamo fare, non lo possiamo fare con le nostre forze, lo possiamo però solo se ben rivestiti dell'armatura di Dio e se siamo realmente sottomessi a Dio. Ecco quindi che riecheggia quella domanda: Gesù, Signore o Maestro? Chi è realmente Gesù per me? E che tipo di Gesù presento agli altri? Un'ultima notazione: abbiamo visto che sta scritto di non fare posto al diavolo, di stare saldi contro le sue insidie, di resistere. In che modo si può fare posto al diavolo? Sì, sono tanti i modi. Ma nel pensare a quale risposta dare, ricordiamo sempre che lo scopo di Satana, l'avversario, è quello di contrastare Dio. Per questo egli mira un duplice scopo: tenere l'uomo lontano da Dio, non per niente definito il principe di questo mondo, o allontanare l'uomo da Dio. Pietro parla del leone ruggente che va in giro per cercare chi possa divorare, e sta parlando ai figli di Dio. Nel contesto del passo che esorta a non fare posto al diavolo, l'affermazione è preceduta da adiratevi e non peccate, per cui sembra un'affermazione circoscritta a un particolare contesto, ma non è proprio così. Questa affermazione fa eco al Salmo 4, dove leggiamo: tremate e non peccate. Sui vostri letti ragionate in cuor vostro e tacete. offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. Molti vanno dicendo: chi ci farà vedere la prosperità? Chi è che ci farà andare tutto bene? In altre parole, o Signore, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto. Tu mi hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano, cioè quando le cose vanno tutte bene. In pace mi coricherò, in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. L'amarezza, gli stati d'animo derivanti dal vivere situazioni di prova e quindi di sofferenza, l'osservare tanta sofferenza intorno a noi, possono portare a un senso di ribellione. Perché Dio lo permette? Perché proprio a me? Facendoci dimenticare il valore della gratitudine. Se all'inizio questi amari sentimenti si riferiscono a ciò che stiamo vivendo direttamente o indirettamente, o nel vedere le cose attorno a noi, essi possono crescere se non controllati, fino a sfociare in una ribellione contro Dio. Se questi sentimenti non rientrano, se non vengono tenuti sotto controllo, se non vengono confessati, presentati a Dio, possono arrivare ad essere uno spiraglio nell'anima attraverso il quale Satana può introdursi, trovando spazio per lavorare, portando a dubitare di Dio, fino a condurre alla ribellione, che a sua volta può portare al volersi ribellare, liberare di un Dio ritenuto ingiusto e insensibile alla sofferenza umana. Atteniamoci quindi, questa è la mia esortazione finale che ci rincuora, atteniamoci quindi strettamente alle benedette raccomandazioni di Dio, ricordando che per la fede che poniamo in Cristo Gesù, Signore, nessuno potrà rapirci dalla sua mano. Signore, caro Padre, grazie per questa affermazione così rassicurante. Nessuno potrà rapirci dalla tua mano. Signore, ti chiediamo di accompagnarci, guidarci, guardarci, proteggerci da tutto ciò che in modi diversi potrebbe alterare il nostro pensiero, il modo con cui affrontiamo le situazioni. Signore, che non venga mai meno, anche in mezzo alle circostanze più difficili, la fiducia in te, da conservare anche quando non capiamo le cose. Signore, vogliamo glorificarti, vogliamo proprio dichiarare che vogliamo rimanere con te, in ogni momento, sempre, qualunque cosa accada, perché la tua grazia si avvolge. Ti benediciamo e ti lodiamo, Padre, in Cristo Gesù. Amen.